Dead.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati, seconda parte del Mondo alla Radio. Vi ricordo che ci potete ascoltare sulle frequenze di 103.8 FM per Roma città, 105 MHz per Roma e provincia, ma soprattutto a livello italiano sulla radio digitale, il DAB, e sul canale 733-733 della televisione, del digitale terrestre televisivo, oltre che naturalmente in streaming su vaticannews.com. Va. Saluto Fra Raffaele Di Muro, francescano, responsabile della scuola di grafologia dell'Università Seraficum di Roma. Di Muro, grazie per essere con noi, buonasera.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Noi oggi parliamo di un tema, a mio personale giudizio, molto interessante, molto curioso, che è quello della grafologia, cioè in sostanza come ognuno di noi scrive, firma. Una disciplina che voi come università definite importante proprio per migliorare la nostra conoscenza, la conoscenza di se stessi e le nostre relazioni con il prossimo. Lei è il responsabile di questo corso, di questa scuola. Perché una università cattolica si occupa di grafologia?
Beh, innanzitutto perché il padre della grafologia italiana è un frate minore conventuale, padre Girolamo Moretti, francescano, e quindi questo è quello che caratterizza un po' questo tipo di disciplina, questo tipo di materia, diciamo, di studio. Padre Girolamo Moretti è considerato il padre della grafologia italiana, che per carità esisteva anche prima di padre Girolamo, che nasce nel 1879 a Recanati, un frate marchigiano, il quale scopre la grafologia, potremmo dire per caso, perché aveva proprio questo dono naturale di riuscire a capire dalla scrittura il carattere e anche la struttura fisica. E poi padre Girolamo sentirà il bisogno di approfondire, di studiare con le conoscenze psicologiche e fisiologiche del tempo, e quindi riesce a dare scientificità alla grafologia, che esisteva già dal 1611, se non prima. Diciamo che padre Girolamo Moretti è considerato il padre della grafologia italiana perché conferisce scientificità al metodo grafologico, e lui appunto riusciva e trasmette questo poi alla scuola che prende il suo nome, Morettiana cosiddetta, questa capacità, cioè dalla scrittura di risalire, dalla scrittura c'è la possibilità di risalire all'aspetto somatico e a quello psicologico.
Insomma, la personalità di chi scrive, dalla scrittura
sì, esatto.
Si può capire chi abbiamo davanti, dalla firma su un documento. Ora, le chiedo, la grafologia aiuta la psicologia molto probabilmente, ma credo che sia anche uno strumento che viene utilizzato ad esempio in indagini di cronaca nera, nei tribunali, ha
sì.
Una vasta gamma di applicazione.
Sì, l'uso classico della grafologia è quello cosiddetto peritale, quello cui facevi cenno tu. Nei tribunali spesso capita di dover esaminare testamenti olografi per vedere se sono autentici o no, firme su assegni, su documenti. Quindi questo è l'uso, diciamo così, tradizionale, anche quello, se vogliamo, più diffuso. L'uso della grafologia nei tribunali o in anche in indagini, per esempio. Io ricordo sempre il caso Aldo Moro, ad esempio, i grafologi esaminavano in quel tempo le scritture che inviava Aldo Moro dalla sua, chiamiamola così, prigione, per vedere, capire se era lui innanzitutto a scriverle e anche come stava in salute. Quindi c'è stato un uso anche per questo tipo di situazioni, però c'è anche per esempio l'orientamento professionale, le risorse umane, l'uso delle risorse umane nelle aziende. Per esempio la grafologia aiuta molto sia la selezione del personale, sia anche eventuali promozioni o team di lavoro, ecco, questo è un altro ambito. Oppure anche esiste la grafologia dell'età evolutiva, cioè la scrittura dei bambini, dei giovani, dei ragazzi, degli adolescenti, la scrittura può rivelare il modo in cui crescono ed eventuali criticità. E poi c'è un utilizzo anche pastorale, cioè la grafologia pastorale, che è qualcosa di tipico del mondo ecclesiale, che è l'applicazione della grafologia all'attività pastorale della Chiesa. Per esempio, attraverso la grafologia è possibile capire anche quali possono essere i profili giusti, non so, che lavorano in una parrocchia come catechista o come persone impegnate nella pastorale. Pure la grafologia viene applicata anche ai processi di canonizzazione, laddove troviamo figure che magari del passato, che non hanno avuto la possibilità di avere un profilo psicologico esatto. Quindi in questo caso la grafologia aiuta anche figure trattate nei processi di canonizzazione.
Fra Raffaele Di Muro, quindi dimmi come scrivi e ti dirò chi sei, in sostanza.
Così, ecco.
Proviamo a fare degli esempi via radio, non è facile, ma noi ci proviamo. Allora, chi scrive in maniera molto stretta e curando molto, un po' come a scuola elementare, le lettere dell'alfabeto, che tipo di caratterialità e di personaggio è?
Ecco, voglio dire questo, dai singoli segni è difficile risalire, è impossibile risalire a tutta la personalità. Ecco, l'intuizione di Moretti è stata proprio questa, la combinazione tra i segni. Noi riusciamo a dire qualcosa della persona soltanto quando abbiamo combinato tutti i segni, abbiamo fatto una, direi così, indagine globale, armonica. Nello specifico, nella domanda che tu mi ponevi, posso per esempio dirti che la scrittura generalmente è molto stretta, quando le lettere le une vicino alle altre sono un po' strette, generalmente è indice di una scrittura che non è ariosa, non è tra virgolette generosa, no? Le scritture ampie sono generalmente indice di disponibilità, di generosità, di altruismo, no? Ecco, diciamo, la scrittura stretta penalizza un po' questa dimensione. Questo giusto per citarti un segno della grafologia.
Fra Raffaele, chi invece scrive in maniera molto larga, che tipo di personalità può avere? Magari non collegando con i famosi braccini, come ci dicevano a scuola, la A, la O, la B, insomma, andando a scrivere in maniera un pochino più veloce, diciamo, però in maniera anche molto allargata, molto larga.
Generalmente una scrittura ampia, ma anche veloce, dinamica, è evidentemente indice di una persona che è spigliata, ha una certa dinamicità interiore, una persona vivace, una persona che insomma è, come dire, è una certa brillantezza. Però premetto sempre questo, e questo, come dire, è giusto a titolo esemplificativo, perché poi abbiamo bisogno di tutti i segni per dare un profilo giusto, un profilo esatto. Molto dipende dalla velocità, dalla rapidità della scrittura, e normalmente quando la scrittura è rapida ed è anche ampia vuol dire che siamo di fronte a una personalità che sicuramente ha una dinamicità e un modo di fare molto molto, direi, brioso, rapido, intenso, diciamo così.
Fra Raffaele, c'è differenza da come scrive un uomo a come scrive una donna?
Generalmente sì. Normalmente c'è questa differenza, c'è questa modalità diversa, anche se diciamo così molte volte può capitare che siamo molto molto al limite, però in genere la personalità femminile ha delle caratteristiche che appunto poi sono visibili anche, o maschile evidentemente sono visibili anche nella scrittura. Però in genere una differenza si può notare, anche se in molti casi siamo proprio al limite. Ecco.
C'è addirittura che gente che scrive in stampatello piuttosto che in corsivo.
Ecco, lo stampatello generalmente non è valido per l'analisi della scrittura, perché lo stampatello normalmente nasconde quella che è la scrittura reale, cioè quello che si dice scrittura grafologabile generalmente è quella corsivo, quella sciolta, e lo stampatello, come dire, in genere non è valido per le analisi grafologiche, perché ovviamente lo stampatello costringe il movimento, cioè non è un movimento sciolto in effetti, limita molto la velocità, limita molto il fluire della scrittura.
Molto interessante, potremmo parlarne veramente per tanto tempo. Tra l'altro, addirittura un settimanale che ancora oggi va per la maggiore, che è Topolino. aveva in anni passati proprio una rubrica che si dedicava alla grafologia, a scoprire i lettori di Topolino il tipo e il modo con cui scrivevano, quindi è qualcosa che si rivolge poi anche ai bambini, alle persone, e non solo, perché Topolino spesso è letto anche dagli adulti.
Quindi, è letto anche dagli adulti, sì.
Inoltre, tema.
Dicevi anche appunto dei bambini e della scrittura fatta fare ai bambini, importante. Pensa che l'Istituto Grafologico Internazionale di Urbino aveva promosso qualche anno fa la scrittura come un bene dell'umanità, patrimonio dell'umanità, perché si scrive sempre meno. Allora far esercitare il bambino alla scrittura, quindi fin da piccolo la persona parla esercitare nell'arte della scrittura, è sicuramente qualcosa di molto positivo, che in qualche modo rivela la personalità sicuramente, ma poi come dire, ingentilisce anche lo spirito, nel senso che la scrittura poi è una creazione della persona, cosa che non si può fare evidentemente quando si sta davanti a una tastiera.
Fra Raffaele, a chiudere, qualche particolare su questo corso di 3 anni di grafologia che sta per iniziare al Seraphicum?
Sì, è un corso di 3 anni, un giorno alla settimana, un corso che è caratterizzato da 2 anni di grafologia di base, fondamentalmente tutti segni morettiani con le combinazioni tra loro, ma ci sono anche discipline diciamo così complementari, come per esempio la psicologia, ovviamente l'etica, perché bisogna avere anche un uso etico della grafologia, o storia della grafologia, quindi ci sono anche delle materie complementari. Quello che è centrale, quindi, la teoria e la pratica della grafologia. Poi il terzo anno è caratterizzato dalla specializzazione, quelle che dicevo prima, peritale, risorse umane, grafologia pastorale, grafologia dell'età evolutiva, quindi 2 anni di base e 1 di specializzazione.
Grazie a Fra Raffaele Di Muro, francescano.
Grazie.
Responsabile della scuola di grafologia del Seraphicum. Naturalmente chi ci ascolta ed è interessato può andare sul sito del Seraphicum per saperne di più, per le iscrizioni o comunque per chiedere maggiori informazioni. Grazie Fra Raffaele.
Grazie di cuore a lei e a tutto lo staff.
Grazie, quindi rientriamo in studio, stacco, e poi ci è venuto a trovare un collega in trasmissione. Il collega che è venuto a trovarci è Stefano Leschinski, perché è l'autore, l'ideatore di un nuovo programma, di un nuovo progetto editoriale che sarà trasmesso dalla Radio Vaticana, da Vatican News, da Radio Vaticana Italia da sabato prossimo, un progetto realizzato in collaborazione con il Centro Astalli. Il nuovo programma si chiama Non mi chiamo rifugiato, andrà in radio, sulla rete e sui vari social, e vuole sensibilizzare gli ascoltatori e i lettori sulla condizione dei rifugiati in Italia. C'è una caratteristica che io chiedo subito a Stefano Leschinski, che è qua in studio con noi e che dà il senso vero di questo programma, a mio personale giudizio, perché Non mi chiamo rifugiato dà la parola ai protagonisti che ci raccontano in prima persona la loro storia, e questo fa forse, Stefano, la differenza di questo programma rispetto a tanti altri che ce ne possono essere.
Assolutamente, questo è il tratto innovativo. Abbiamo cercato un modo nuovo per trattare l'argomento dei rifugiati. Noi ne parliamo spesso, e questo è appunto il problema, ne parliamo noi, mentre invece raramente ascoltiamo i rifugiati, ascoltiamo le loro storie raccontate da loro, a volte perché ci sono problemi linguistici, ovviamente, per le persone che sono arrivate da meno tempo, ma le persone che siamo riusciti a trovare hanno acquisito una buona capacità nel parlare italiano e hanno raccontato la loro storia, cioè perché sono dovuti fuggire dal proprio paese, com'era la loro vita prima che si verificassero gli eventi che li hanno costretti alla fuga, come si è svolto il viaggio, perché si è svolto in un certo modo, come sono arrivati in Italia e come sono stati accolti. Le storie ovviamente sono tutte molto diverse tra di loro. I rifugiati che abbiamo ascoltato provengono da paesi diversi, provengono dai Balcani, provengono dall'Africa, provengono dall'Asia. I motivi della fuga ovviamente riguardano sempre il pericolo di vita, il pericolo di essere torturati, di essere arrestati, di essere uccisi. Spesso le famiglie di queste persone sono state sterminate o hanno subito delle gravissime violazioni dei diritti umani nei propri paesi, e questo ha determinato la fuga. È un modo di raccontare che permette anche di abbattere molti di quelli che sono gli stereotipi che si sono affermati negli ultimi anni per quanto riguarda l'argomento rifugiati, grazie anche a una propaganda piuttosto malevola nei confronti degli stranieri che si trovano in Italia e in Europa, perché ovviamente l'Italia non detiene il copyright delle fake news per quanto riguarda i rifugiati. E questo modo di raccontare ha permesso di entrare proprio nel vivo della loro storia, e soprattutto non c'è una mediazione, non c'è un vero e proprio conduttore della trasmissione, non c'è le domande dell'intervistatore, cioè le domande che ho rivolto io a queste persone sono state quasi completamente eliminate dalla trasmissione. Ne viene fuori una narrazione continua con dei momenti caratterizzati ovviamente da quelle che sono le musiche dei paesi di provenienza, quindi la ricchezza artistica di questi paesi, e poi delle schede che permettono di contestualizzare quella che è la situazione che loro descrivono. Si è fatto un po' un lavoro di ricerca storica, anche di fact-checking sulle vicende che loro narrano, per far comprendere come le loro vicende si svolgano e trovino luogo nella storia che stiamo vivendo oggi. Le persone non si muovono così senza una ragione, le persone si muovono, devono scappare, devono lasciare le proprie case, i propri affetti, perché qualcosa avviene, ed è quel qualcosa che avviene, lo vediamo tutti i giorni nei notiziari, nei telegiornali, lo sappiamo benissimo.
Una domanda, Stefano Leszczynski. Tutto questo naturalmente lo ascolteremo su Radio Vatican Italia da sabato prossimo alle 17:05, ma volevo farti una domanda. C'è differenza tra immigrato e rifugiato?
La differenza c'è ed è lampante. Il rifugiato fugge per salvarsi la propria vita, anche se questa differenza diventa sempre più labile, perché noi dobbiamo intenderci su quelle che sono anche le cause che spingono le persone a muoversi. Se non avere lavoro, non avere la possibilità di un futuro nel proprio paese è intesa come una situazione che danneggia la vita della persona che deve andare via, allora questo confine tra i migranti economici, di cui sentiamo tanto parlare, e i rifugiati si assottiglia sempre di più. È ovvio che i rifugiati scappano da guerre, scappano da persecuzioni dirette, scappano da torture, scappano da tutto quello che rende impossibile vivere nel proprio paese. E questa loro fuga non è una fuga che si svolge in maniera pianificata, si svolge in balia di quelli che sono gli eventi della storia, gli eventi politici dei paesi attraverso i quali passano. C'è la storia bellissima di un rifugiato maliano che si trovava addirittura fuori dal proprio paese quando è avvenuto il colpo di Stato in Mali nel 2012, e non è stato più in condizioni di ritornare. Da lì l'inizio del suo viaggio e della sua fuga, anche perché se ritornava nel proprio paese lo avrebbero probabilmente arrestato e ucciso. Aveva un visto valido per l'Europa, non c'è mai potuto arrivare in Europa con quel visto, non ha mai potuto prendere un aereo, perché in altri paesi gli hanno impedito di farlo, perché avevano delle politiche discriminatorie nei confronti di persone provenienti dal Mali, provenienti dall'Africa subsahariana. Di conseguenza si è ritrovato a vagare finché alla fine non ha dovuto attraversare il mare nelle mani, nelle grinfie dei trafficanti. E qui poi c'è tutta la sua storia drammatica.
E questo programma è stato da te pensato, ideato come progetto editoriale in occasione della
giornata mondiale del migrante, che quest'anno ha come tema quello degli sfollati interni, cioè di quei rifugiati che rimangono all'interno del proprio paese non potendo uscire al di fuori dei confini di un paese, ad esempio, in guerra, ma devono vagare per città e campi profughi. Ed è un programma, tra l'altro, che vorrei sottolineare, non sarebbe stato realizzabile senza il contributo del Centro Astalli di Roma, che, col quale abbiamo non solo sviluppato l'idea di questo format, ma abbiamo potuto individuare i rifugiati che intendevano raccontare la propria storia, che se la sentivano di raccontare la propria storia, di ripercorrere anche delle tappe molto dolorose della propria vita e quindi metterle a disposizione dell'opinione pubblica, proprio per far comprendere che cosa significa essere rifugiato oggi.
Quindi appuntamento con questo nuovo progetto editoriale di Radio Vaticana, Vatican News e Radio Vaticana Italia, di Stefano Leszczynski e del Centro Astalli. Non mi chiamo rifugiato, storie di rifugiati raccontate in prima persona da chi è stato costretto a fuggire dal proprio paese. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
Specificazione,
tra l'altro abbiamo anche
nel
promo.
Esattamente, che è proprio però inclusa nel titolo la scelta di chiamare la trasmissione Non mi chiamo rifugiato è legata alla necessità di uscire da una generalizzazione, da una categoria di persone che vengono individuate in maniera generica e dare loro una dignità individuale, far capire che dietro quello status di rifugiato c'è una persona che ha un vissuto, che ha una storia, che ha degli affetti e che ha affrontato con enorme coraggio tutta una serie di difficoltà per riuscire a garantirsi o a cercare di garantirsi un futuro.
Appuntamento a sabato prossimo alle 17.05. Grazie a Stefano Leszczynski. Noi finiamo questo Mondo alla Radio oggi così, però ci ascoltiamo anche il promo del programma Non mi chiamo rifugiato, che, amici ascoltatori, sentirete più volte durante la giornata su Radio Vaticana Italia. Da Luca Collodi è tutto, grazie, linea alla regia.
Non mi chiamo rifugiato.
Mi chiamo Cedric Moussaou Kassong.
Mi chiamo Shadam Gol Zadran.
Mi chiamo Moussa.
Mi chiamo Charity Nanga.
Mi chiamo Durada Ginai.
Ero venduto come un schiavo.
Vissi tantissimi corpi nelle montagne mentre che camminavo. Quelle persone che hanno viaggiato prima di noi.
Durante questa manifestazione i polizia hanno cominciato a uccidere le persone.
Abbiamo visto la barca italiana.
Donne e bambini dietro la barca.
Dopo ero tornato e mi ha detto di fare l'ultima preghiera perché è l'ultimo giorno per me.
Non mi chiamo rifugiato.
Mi chiamo Cedric Moussaou Kassong.
Il racconto di chi è dovuto fuggire dal proprio paese. Il sabato alle 17.05 su Radio Vaticana Italia e in podcast sul portale vaticanews.va.
In Camerun c'è la mia mamma e mie due sorelle. Piccolo. E mio papà anche, ma lui non sta nel mio paese perché lui anche lui ha scappato per la sua vita. E mio fratello più grande, non mi piace parlare sempre di lui perché non lo so dove si trovi adesso. Da quando lui era arrestato non lo so dove lui è andata. E questo mi fa sempre male quando parlo di lui, quindi...
Non mi chiamo rifugiato. Dal 26 settembre al 31 ottobre in onda ogni sabato alle 17.05 sulle frequenze di Radio Vaticana e in podcast e testo su www.vaticannews.va. Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM.
Thank you.
In blu, notizie.